Bentrovati cari ascoltatori di Radiofonica e benvenuti a un nuovo appuntamento di Cinema Lab. Oggi mercoledì 30 maggio 2012. Oggi, perdonate se farò qualche errore, ma sono reduce dal primo esame del semestre, quindi sono un po' stressata. Però spero di farvi compagnia e di parlarvi e di farvi incuriosire di una delle attrici più brave di Hollywood. E sto parlando di Hilary Swank. Hilary Swank nasce a Lincoln, nel Nebraska, il 30 luglio 1974, quindi a breve compirà 38 anni. Mi ha colpito, leggendo la biografia di questa attrice, che ha avuto molte difficoltà economiche all'inizio della sua carriera, perché i genitori hanno avuto difficoltà economiche, quindi appena ha cominciato a lavorare ha contribuito a pagare l'affitto di casa. Quindi questa cosa mi ha colpito e mi ha fatto piacere anche da un altro punto di vista, perché noi comuni mortali pensiamo che i divi di Hollywood sono ricchi, si divertono, non hanno problemi, però c'è qualcuno che magari il successo se l'ha costruito lentamente, e quindi a mio avviso la stimo ancora di più. A me già piaceva lei, però dopo aver letto alcune notizie mi piace ancora di più. Praticamente Hilary quindi nasce da umili origini, e soprattutto durante la sua infanzia, perché per un periodo di tempo vive in una roulotte. Poi la sua prima apparizione la fa al teatro, interpretando Mowgli nel Libro della Giungla. Poi frequenta il liceo, questa scuola si chiama Seom High School di Bellingham, e fino a 16 anni Hilary Swank si dedica anche al nuoto, partecipando alle Olimpiadi giovanili e ai campionati dello Stato di Washington e alla ginnastica, esperienza poi che le tornerà utile nel 94 quando girerà Karate Kid 4. E allora ricordiamo che Hilary Swank ha partecipato anche ad una famosa sitcom che ha avuto grande successo anche in Italia, cioè Genitori Blue Jeans, nella quale ha recitato anche Leonardo DiCaprio quando era piccolissimo. Quindi questa cosa immaginate quanto mi abbia fatto piacere scoprirla. Poi partecipa nel 92 a Buffy l'ammazzavampiri, però il film, dal quale poi verrà tratta la serie. E però inizia alla grande, perché nel 97 interpreta un ruolo ambiguo, quello di Tina Brandon nello sconvolgente Boys Don't Cry. Però prima di parlarvi di questo film, che le ha regalato il premio Oscar alla 72esima edizione degli Academy Awards, e consegnatole da Roberto Benigni, e quindi prima di parlarvi del film, della trama, vi faccio ascoltare la prima canzone che ho scelto per voi. We'll be right back. Boys Don't Cry è un film del 1999 diretto da Kimberly Pitts. Alla fine del 1993, il 21enne Brenton Tina si trasferisce da Lincoln a Falls City, nel Nebraska, depressa cittadina di provincia, ben nota per la sua chiusura mentale e vari episodi di cronaca nera. Brenton è generoso, solare e affascinante, ma nasconde a tutti il segreto di essere una donna. Ben presto la sua speranza di cominciare una nuova vita lì inizia a realizzarsi. Diviene amico della timida Candace e dei suoi due futuri assassini, John Lotter e Tom Nissen. Seduce un sacco di ragazze finché non instaurano una relazione con Lana, una giovane introversa e in crisi con se stessa, che trova in lui un amore e una devozione senza precedenti e lo ricambia con trasporto. La situazione precipita quando, a causa di una guida spericolata, la polizia locale viene a sapere dei suoi piccoli precedenti in altre contee dello Stato, del suo processo in corso cui sarà contumace e soprattutto la sua vera identità, quella di Tina Brenton. Ciò gli vale la detenzione in un carcere femminile, da cui esce su cauzione di un'incredula Lana, alla quale racconta di essere un ermafrodito. Il suo arresto non passa inosservato, finendo sui giornali e nelle mani della famiglia di Lana e di John e Tom. Questi, inorriditi da quello che considerano un errore della natura, lo trascinano in un posto isolato e lo violentano, costringendolo a scappare da tutto e tutti, finché non decide di reagire e denunciare con coraggio i suoi stupratori, nonostante il disappunto e l'incomprensione dello sceriffo a causa della sua diversità. L'unica a non avergli voltato le spalle è Candace. Il ragazzo si nasconde da lei finché Lana non lo ritrova. I due, finalmente chiaritisi e resisi conto di amarsi al di là di qualunque altro ostacolo, progettano una fuga, ma quando lei torna a casa sua per fare le valigie, incontra uno John ubriaco e armato. Tentando di depistarlo, convince lui e Tom ad andare a bere una birra insieme e sale sulla loro macchina, che in realtà va dritta da Brenton. È lì che consumano l'omicidio del ragazzo e quello di Candace, lasciando la figlia di lei orfana e sparendo nella notte. Lana resta fino al mattino, accanto al corpo di lui, dopodiché lascia Falls City con in mano una lettera di Brenton. Il film si chiude con l'anticipazione, tramite delle didascalie nei titoli di coda, di quello che accade dopo. I due assassini tentarono di fare appello per evitare un'esecuzione capitale e sono tuttora detenuti nel braccio della morte. Lana ebbe una figlia e tornò a Falls City per crescerla. Vi ho letto la trama nei dettagli perché vi ricordo che questo film è tratto da una storia vera, quindi al di là dei commenti che possiamo fare sulla sceneggiatura, sulla fotografia o su altri a livello stilistico, diciamo che è un film importante dal punto di vista proprio della storia e che, come vi ho detto prima, ha regalato a Hilary Swank il suo primo Oscar. E adesso invece parliamo del suo secondo Oscar. Infatti, nonostante non abbia fatto tantissimi film, ha sbaragliato a Hollywood ne vincendone due, che non ha meno 40 anni, quindi figuratevi. E allora sto parlando del bellissimo The Million Dollar Baby del 2004, diretto e interpretato da Clint Eastwood. Però prima di parlarvi di questo film, vi faccio ascoltare un brano della colonna sonora. Sweet, sweet life. Come on now, before I Per Million Dollar Baby ho deciso di non scrivere nessun appunto perché vorrei parlarvi liberamente di quello che penso. E vabbè, vi ricordo che oltre a Clint Eastwood e a Hilary Swank c'è un bravissimo Morgan Freeman. E la storia del film, se l'avete visto oppure se non l'avete visto, ve la racconto. È la storia di una ragazza in difficoltà economiche che ha una famiglia complicata, ma che fa la cameriera in un ristorante, ma che ha il sogno della box. Infatti nel film all'inizio dice: quando tiro alla box è l'unico momento nel quale mi sento me stessa e mi sento libera. Quindi si iscrive in una palestra, nella palestra dove insegna Clint Eastwood, e lei chiede a lui di allenarla, ma siccome lei è una donna ovviamente la scarica all'inizio. Ma aiutata dal personaggio interpretato da Morgan Freeman riesce a entrare nelle simpatie di Clint Eastwood e quindi decide di allenarla. E nonostante lei avesse cominciato a 28 anni, infatti Clint Eastwood diceva che era vecchia per cominciare, lei determinata e volenterosa recupera tanti anni in poco tempo. E quindi piano piano dai combattimenti, diciamo, base, da livello dilettante, riesce a raggiungere l'incontro per il titolo. Però a competere con lei c'è una cattivissima Blueberry, mi ricordo pure ancora il nome di quella, che praticamente in un momento di distrazione, nonostante Clint Eastwood le ripeteva sempre: difenditi, non ti distrarre mai, perché nella box non ti puoi distrarre come nemmeno negli altri sport, ma lì rischi la vita. Praticamente in un momento di distrazione lei cade e la sua avversaria le poggia lo sgabello sul quale si siedono quando è il momento del riposo. Comunque lei cade sbatte con la nuca sul bordo di questo sgabello, e purtroppo questo incidente è fatale perché le blocca completamente la colonna vertebrale. E quindi vediamo in questo film una ragazza che da zero compete per il titolo mondiale, e che poi a causa di del cattivo di turno si blocca la sua vita, è costretta in un letto di ospedale. Quindi non so se l'avete visto, ma penso che l'avete visto, vi dico che lei muore. Quindi quando muore il protagonista del film è sempre una tristezza per chi vede il film. E però questo film, oltre ad essere stato accettato bene sia in America sia in Italia, è stato criticato perché affronta l'argomento dell'eutanasia in un certo modo. Quindi magari da questo punto di vista chi è contro questa pratica magari non è d'accordo, però tolto questo, escluso questo, perché nemmeno io sono d'accordo, ma è una faccenda talmente personale sulla quale non mi esprimo. E quindi vi dico solo che questo film mi è piaciuto tanto, l'ho visto al cinema, e The Million Dollar Baby fa parte anche della mia collezione. Quindi questo ve lo volevo dire. Saltiamo al 2006, due anni dopo, e il film del quale vi voglio parlare è The Black Dahlia, regia di Brian De Palma. E, però prima di parlarvi un po' del film, della colonna sonora, curata da Mark Isham, ascoltiamo un brano. Due poliziotti di Los Angeles, entrambi ex pugili, si trovano ad indagare sul misterioso e crudele omicidio di Elizabeth Short, una giovane aspirante attrice soprannominata Dahlia Nera per la sua abitudine di vestirsi con tale colore. Mentre la relazione di Branchlard, uno dei due poliziotti, con la sua ragazza che viene messa in difficoltà dal crescente impegno dell'agente nelle indagini, il suo compagno si scopre attratto dalla enigmatica Madeleine Linscott, figlia di uno degli uomini più importanti della città, che si scopre avere un oscuro legame con la vittima. Vi dico che questo film l'ho visto al cinema nel 2006 insieme alla mia amica storica cinefila come me, e vi dico che ho avuto uno stress per tutto il film, perché comunque il genere noir non è la commedia che amo tanto, e che poi alla fine io la trama manco l'ho capita bene. Quindi Brian De Palma costruisce un intreccio narrativo che proprio da... se non sei proprio pazzoide non lo capisci. Però comunque è stato un film importante per la carriera di Hilary Swank. Allora, poi ho trovato una notizia interessante che vi leggo sulla colonna sonora. Per lo score del film, voglio il suono di una tromba funerea. Queste sono state le parole di Brian De Palma al primo incontro con Mark Isham. Bene, si dà il caso che io sia un funereo suonatore di tromba, la pronta risposta del compositore. Familiare con le atmosfere tipiche del thriller, il solitario e funereo suono della tromba si fonde con la sensualità presente nella pellicola e contribuisce ad avvolgere nel mistero le sorti della giovane vittima fino all'ultima nota dell'ultimo brano in scaletta. Una colonna sonora talmente perfetta in tutte le sue parti che ci rammarica se è andata sprecata per il film di Brian De Palma, o forse ne ha risollevato le sorti. Questo è il commento poi del giornalista dal quale vi ho tratto questo pezzo. E adesso abbandoniamo questa atmosfera un po' cupa, io mi sto anche addormentando, spero voi no che mi state ascoltando, e facciamo un balzo al 2007 e vi parlo di un film del quale vi ho parlato già al terzo appuntamento di Cinema Lab, perché è un film nel quale Hilary Swank ha recitato con Gerard Butler. Però prima di parlarvi del film vi faccio ascoltare una delle mie canzoni preferite.
I took a stroll on the old long walk of the day. I met a little girl and we stopped to talk of a fine soft day. And I asked your friend, what's a fella to do? 'Cause her hair is black and her eyes are blue. And I knew right then I'd be taking a whirl. A salt hill prime with a Galway girl. Oh. We're halfway there when the rain came down on the day. She asked me up to her flat downtown on a fine soft day. And I ask your friend, what's a fella to do? 'Cause her hair was black and her eyes are blue. Took her hand and I give her a twirl. Oh, and I lost my heart to a Galway.
Questo brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Galway Girl e fa parte della colonna sonora di P.S. Love You. E diciamo che questo pezzo è cantato e suonato da Gerard Butler proprio durante il film. E infatti Gerard Butler interpreta un ragazzo irlandese, quindi questa canzone ripropone proprio il genere irlandese. Mentre la canzone che ascoltate in sottofondo è un brano composto da John Powell che si intitola Kisses and Cakes. Allora, questo film del 2007 lo ha girato Richard La Gravenese, e al quale hanno partecipato anche Katie Bates, Harry Connick Jr. e Jeffrey Dean Morgan, che My Movies però classifica come commedia. E questa cosa mi ha colpito perché, se ben vi ricordate, quando vi ho parlato di P.S. Love You nell'appuntamento con Gerard Butler, Vi ho detto che ho pianto tantissimo. Ho pianto a casa perché l'ho visto a casa. Ho comprato il DVD e l'ho visto a casa, ma mi sono spaccata il cuore letteralmente. Quindi mi è parso strano che poi My Movies lo abbia classificato così. E niente, questo film è tratto da un libro, e anche se, come ho detto l'altra volta, preferisco, ho letto sia il libro, ho visto sia il film, però preferisco in questo caso il film, perché il libro l'ho trovato un po' lento, invece il film, con questa cosa che ogni tot di tempo arriva questa lettera, e che quindi quella protagonista, interpretata da Hilary Swank, reagisce aiutata da questo suo giovane marito defunto, nel film viene reso più divertente, diciamo. Infatti c'è il viaggio in Irlanda con le sue due più care amiche, che è divertentissimo. C'è il momento nel quale lei decide di disegnare le scarpe, perché fa vedere all'inizio del film che lei parla con le scarpe, è fissatissima con le cose di moda, e si giustifica col marito, dice che lei spende poco perché li compra su eBay. E poi alla fine il marito, nell'ultima lettera, le consiglia di seguire il suo istinto, di dedicarsi a qualcosa che veramente le fa piacere, e quindi lei alla fine comincia a disegnare scarpe, fa un corso e poi disegna l'abito da sposa della sua amica che si sposa, scusate il gioco di parole. E quindi PS Love You fa parte anch'esso della mia personale collezione, quindi spero che lo vediate se non l'avete visto ancora. Ho dimenticato però di dirvi prima, quando ho parlato di Buffy, però il film, non la serie, che Hilary Swank ha partecipato anche a una stagione di Beverly Hills del 97-98, anche se le avevano detto che il suo personaggio avrebbe recitato, cioè ci sarebbe stato nella serie per molto tempo, ma a un certo punto hanno deciso forse di farlo morire, perché non mi ricordo. Quindi diciamo, anche se non ha fatto tanti film, ha scelto bene, diciamo, nella sua carriera, quindi è diventata importante per un po' di cose. Vi saluto perché il nostro tempo a disposizione è finito, vi auguro una buona cena se non l'avete mangiato, e ci sentiamo la settimana prossima.